Ogni anno, in questa seconda domenica di Quaresima, la Chiesa ci propone la meditazione del mistero della trasfigurazione. E in questo, diciamo, segue le orme di Gesù, perché Gesù ha fatto la stessa cosa, nel senso che questo momento della trasfigurazione nel racconto dei Vangeli si inserisce in un momento ben preciso della vita di Gesù. Cioè quando? Si inserisce quando Gesù inizia il suo cammino verso Gerusalemme, il cammino finale, alla fine del quale andrà a morire sulla croce, e all'inizio di questo cammino vuole dare ai suoi discepoli una testimonianza, vuole rassicurarli, per così dire. E quindi si fa vedere da loro, si mostra loro in tutta la sua gloria, precisamente perché possano trovare conforto in questa immagine nei momenti duri che verranno dopo. Sapientemente la Chiesa ripete questo stesso schema mettendo appunto sempre il Vangelo della Trasfigurazione nella seconda domenica di Quaresima, cioè proprio all'inizio di questo tempo. Perché? Beh, questo tempo quaresimale è un tempo particolare, è un tempo in cui noi sentiremo parlare di sacrificio, è un tempo in cui noi sentiremo parlare di impegno, di fatica, di croce, di dolore. E allora potrebbe darsi che qualcuno si senta un po' scoraggiato. Potrebbe anche darsi che qualcuno si faccia un'idea sbagliata del cristianesimo, di noi cristiani, come se noi cristiani fossimo dei piagnoni, delle persone che stanno sempre a lamentarsi, delle persone che non fanno altro che parlare dei loro peccati. Allora, proprio per evitare questo pericolo, all'inizio della Quaresima la Chiesa ci parla della gloria. Ecco che in questa domenica si rivela il senso profondo, vero, di tutta la fatica e di tutta la penitenza quaresimale. Non è un cammino di mortificazione, proprio il contrario. Semmai è un cammino di vivificazione. Siamo qui per diventare più vivi, siamo qui per avvicinarci a questa gloria. Il termine, l'obiettivo, la direzione verso cui stiamo andando è la luce. Noi stiamo camminando verso la luce. Ci sta la fatica, ci sta la sofferenza, ma non è mai fine a se stessa, è sempre invece appunto indirizzata verso questa luce, che è la luce della resurrezione, che è la luce della gloria, che si manifesta appunto nella trasfigurazione. È un po' il motivo per cui nelle chiese più antiche, diciamo per tutto il primo millennio cristiano, nell'abside della chiesa veniva rappresentata di solito la gloria di Dio. O c'è il Pantocrator, o c'è l'incoronazione della Vergine, o c'è Dio Padre stesso, ma insomma comunque c'è sempre un'immagine di gloria, non c'è mai la croce. Abbiamo cominciato, per esempio in questa cappella vedete che nell'abside c'è la croce, abbiamo incominciato a mettere la croce nell'abside soltanto nel secondo millennio del cristianesimo. Perché abbiamo perso di vista questa cosa. C'è un motivo per cui nell'abside non ci va mai la croce. Perché? Perché uno, entrando in chiesa, subito deve indirizzare lo sguardo lì e dire: io voglio andare lì, il mio obiettivo è la gloria, il mio obiettivo è la bellezza, il mio obiettivo è la vita. La croce è un passaggio necessario per andare in quella direzione. Capite? Pensate, non so, per dire qualche straordinaria chiesa antica, il Duomo di Monreale. Uno entra, si trova davanti a questo Cristo Pantocratore che lo abbraccia, è un'immagine che ti riempie il cuore di speranza, ti allarga il cuore alla gioia, no? Invece entri in un'altra chiesa, ti trovi questo uomo sgozzato e pensi: ma io devo diventare come quello lì? È chiaro che ti tremano un po' le ginocchia, no? Allora, giustamente all'inizio del percorso la Chiesa ci ricorda la sua fine. E la fine è l'amore del Padre, la fine è l'ingresso nella gloria. Noi abbiamo un'idea del cristianesimo sacrificale. Noi sempre abbiamo ascoltato nella prima lettura il racconto del cosiddetto sacrificio di Abramo. Dico cosiddetto perché in realtà non c'è stato nessun sacrificio, cioè il figlio non è stato realmente sacrificato. E viviamo con questo terrore, viviamo con il terrore che Dio ci chieda qualcosa. Abbiamo paura che Dio ci domandi qualcosa. Perché? Perché abbiamo paura di dover fare delle rinunce, abbiamo paura di dover fare dei sacrifici, abbiamo paura di dover fare qualche cosa che ci dispiace e che ci dà fastidio. Il modello del sacrificio di Abramo in questo senso è un modello paradigmatico, quasi direi, dell'atteggiamento di tantissimi davanti a Dio, questo Dio che ci terrorizza. E invece l'intento è precisamente il contrario. Abbiamo sentito nella seconda lettura San Paolo che dice: Dio non ha risparmiato il proprio figlio. Questo che cosa vuol dire? Non che è un tiranno che castiga suo figlio e lo punisce, proprio il contrario. Vuol dire che pur di farci felici, pur di farci essere nell'amore, pur di farci essere nella gloria, non ha avuto esitazione a farsi carico lui del nostro peccato e della nostra sofferenza. E quindi il fine di tutto il percorso cristiano è proprio in quell'abbraccio del Padre, è proprio in quell'amore, in quella gloria alla quale noi tutti siamo chiamati ad entrare. Quando Pietro dice a Gesù, l'abbiamo ascoltato, facciamo 3 tende, perché? Perché è bello per noi rimanere qui, è bello per noi rimanere in questa gloria di Dio, certo, vorremmo, però non è ancora il tempo. Perché non è ancora il tempo? Perché ancora dobbiamo passare attraverso la croce. Ma quello è il nostro obiettivo. Verrà il giorno in cui entreremo nella gloria, verrà il giorno in cui rimarremo nella gloria di Dio. E quindi vale la pena di fare la fatica, vale la pena di soffrire, vale la pena di spendersi, proprio perché riceviamo in eredità 100 volte tanto qua giù e la vita eterna, così dice Gesù. Quindi quella pienezza di gloria di cui abbiamo bisogno, quella bellezza a cui noi aspiriamo. Abbiamo detto nel Salmo responsoriale: io cerco il tuo volto, Signore, non nascondermi il tuo volto. Ed è interessante, ascoltando la lettura del Vangelo, come tutto lo splendore, tutta la gloria di Dio è concentrata sul volto di Gesù. Questo volto è l'immagine risplendente di quello che noi possiamo ricevere. Ora, sapete qual è la cosa bella? La cosa bella è che questo volto, il volto di Gesù, si imprime sul volto di quelli che lo guardano. Contemplare significa cambiare, significa trasformarsi. Un antico adagio di Sapienza, dei padri della Chiesa, diceva: l'uomo diventa ciò che guarda. Ed è vero. Se tu nutri il tuo sguardo di cose brutte, la tua anima diventa brutta, si sporca. Se tu nutri il tuo sguardo di pornografia, se tu nutri il tuo sguardo di violenza, se tu nutri il tuo sguardo di cinismo, la tua anima diventa pornografica, cinica e violenta. Se invece nutri il tuo sguardo di bellezza, se nutri il tuo sguardo di amore, se passi il tuo tempo contemplando il volto di Cristo che è presente nella realtà ed è presente nelle cose, piano piano, lentamente, questo volto si imprime nel tuo e tu cominci ad assomigliargli. Avete mai fatto caso che le persone che si amano si somigliano? È una legge. Dopo un po' che stanno insieme cominciano ad assomigliarsi nei comportamenti, qualche volta nelle espressioni del viso, partono magari diversissimi, ma finiscono con l'essere molto simili. Perché? Perché questo fa l'amore, l'amore trasforma, l'amore cambia. Allora, fissiamo il nostro sguardo sul volto di Gesù, su questo volto pieno di gloria, e quella gloria si imprimerà in noi. Così accelereremo il giorno in cui anche noi arriveremo nell'abside, cioè alla fine dei tempi, nel momento in cui entreremo definitivamente nella gloria. Ci concede il Signore di vivere questo cammino quaresimale con gioia e con speranza, sapendo che se il Signore ci chiede dei sacrifici, non è per amore del sacrificio, ma è per amore della grazia che ci è stata riservata. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,